Va bene, allora parto.
Taglio, cut.
Yeah. Sono Gianni Romano, mi occupo di arte contemporanea, ogni tanto realizzo delle mostre, ma soprattutto scrivo poco, perché nel 2002 ho fondato una casa editrice che si chiama Post Media Books, per cui mi sono più dedicato ai libri degli altri. Quindi traducendo, importando testi stranieri noi ritenevamo molto importanti e traducendoli in italiano. E abbiamo pubblicato libri di Nicolas Bourriaud, di Al Foster, che era non tradotto in italiano, Arthur Danto, chi più, David Levi-Strauss, che è il tema della conferenza oggi in Strozzino.
Ed è proprio a Firenze, al Centro di Cultura Contemporanea Strozzina, che abbiamo incontrato Gianni Romano. Con lui abbiamo parlato di immagini della società in cui viviamo e allo stesso tempo della nostra sete di rappresentazione visiva. Abbiamo parlato di fotografia, di manipolazione delle immagini e dell'ultimo libro di David Levi-Strauss.
David Levi-Strauss è il direttore del Dipartimento di Arte della New York School, ma è soprattutto il più grosso critico di fotografia esistente. Ha scritto 3 libri finora, di cui questo è quello più di successo. Pensate che in America ha pubblicato con Aperture e ha raggiunto già 6 edizioni. Si chiama Politica della fotografia. Qual è il tema del suo discorso? La sua, diciamo, grossa influenza è senz'altro John Berger. John Berger ha scritto dei libri fondamentali per quanto riguarda il rapporto con l'immagine in genere, non esclusivamente la fotografia, ma i suoi discorsi sul confronto tra arte e pubblicità e di come il pubblico si deve porre di fronte all'immagine, sia questa immagine dell'arte o quella, diciamo, manipolata dal marketing, no? John Berger è un grande vecchio, insomma. Strauss ha preso moltissimo da John Berger, in più ha una estrazione più che teorica, diciamo pratica, nel senso che ad esempio lui scrive per una rivistina di sinistra che si chiama The Brooklyn Rail, dove di volta in volta lui affronta dei discorsi, che ne so, sul look di Obama o di come viene fotografato, cose di questo tipo, cioè come viene utilizzata la fotografia. Quindi non è prettamente un discorso estetico, per quanto lui abbia scritto per artisti e fotografi contemporanei, ma è più un discorso rivolto all'immagine in genere, tanto che il prossimo libro riguarda la storia dell'immagine, dai greci fino a oggi. Quindi è un approccio proprio non specifico al mezzo fotografico, ma più generico. Tant'è che in Politica della fotografia lui parla, ad esempio, della storia di 2 reporter in El Salvador, gli stessi del film El Salvador di Oliver Stone, o di Francesca Woodman, di altri fotografi meno conosciuti che però affrontano dei temi sociali. È soprattutto un testo molto lungo e molto bello che lui ha scritto su Alfredo Jarre per Documenta, che fa parte di questo libro, dove racconta un lavoro specifico, cioè quello del Ruanda, un lavoro bellissimo di Alfredo Jarre dedicato a questo eccidio di cui i media sembravano poco interessati, no? Nel 94. E poi brevi testi tipo l'inutilità dell'immagine dell'11 settembre. Noi sappiamo che dai media, sappiamo che le immagini di guerra sono scomparse, no? Non abbiamo nessuna immagine degli italiani morti in Afghanistan. E questa non è una storia recente, è una storia ormai tradizionale, perché è cominciata con la guerra del Golfo. Ecco, David Levi-Strauss racconta tutto questo spiegando con i fatti, con le note prese dal New York Times e da tante altre fonti, come in quel caso, nel caso della guerra del Golfo, gli americani comprarono tutti i satelliti giapponesi, che erano gli unici satelliti commerciali, no? Che potevano quindi rivendere alle TV, no? Le immagini della guerra. Quindi noi non avemmo immagini in quel caso. Tutte le immagini venivano dalla CNN, che era in diretto contatto con l'esercito americano, che filtrava ovviamente le immagini da mandare in onda, e la CNN le passava a tutti gli altri, ma in pratica noi avevamo immagini finte, sembravano quasi dei videogame più che delle immagini di guerra, no? E ci sono, voi sapete, ci sono anche dei film che sono usciti su questo, che anche questi film, per esempio, riportano l'assenza della guerra. Il primo film sull'Iraq, Jared, non mostra neanche un'immagine di guerra. Quindi ci sono questi qua che sembra stanno in camping nel deserto, no? I soldati non sanno cosa fare. Al contrario, l'anno scorso De Palma ha fatto un bellissimo film imitando cosa? Le uniche immagini ottenibili, quelle dei cellulari dei soldati. E ha fatto questo film che si chiama Reducted, che è veramente stupendo, no? Il film ovviamente è pesante, se volete anche noioso, però il tema è fantastico. Cioè, quali immagini noi abbiamo? Non abbiamo più reporter, non ci sono più immagini di guerra. Questo paradosso della guerra del Golfo, la guerra vissuta in diretta ma senza immagini, è un po' lo stesso discorso che fa Lévi-Strauss in riferimento all'11 settembre. L'11 settembre c'è questo attacco di realtà. La gente per strada ferma davanti alle vetrine dei negozi a guardare le TV, no? Noi tutti fermi davanti ai televisori. E c'era questo ritorno al reale, no? Come dice Al Foster. Questo, come se improvvisamente i media riparlassero della realtà. In effetti, se poi pensiamo alla sostanza della cosa, noi ancora oggi non sappiamo che è successo. Cioè, tutte queste immagini non ci dicono nulla. Noi vediamo un fatto, che due aerei entrano in due grattacieli, nelle Twin Towers, ma non sappiamo perché cadono, no? Cioè, allora ci sono tutte le ipotesi, il complotto, ci sono le bombe, è impossibile che due aerei... E quindi ancora oggi, no, ad anni di distanza, non abbiamo la verità su quanto è successo. L'altro fatto che anch'io non conoscevo, che Strauss racconta, è che a parte le immagini prese da chiunque di noi, perché oggi siamo tutti fotografi, dato che abbiamo dei cellulari armati di fotocamera, e nonostante questo c'era un convegno di Magnum il giorno prima, dell'agenzia Magnum, e quindi c'era il più grande reporter del mondo, neanche tanto lontano dal luogo dell'evento, no? Ecco, tutto questo insieme di operatori, di professionisti, amatori, non produce però nulla. In più, se volete, abbiamo avuto, questo ne parla Arthur Danto nell'Abuso della bellezza, c'erano questi altarini. Intorno a Wall Street sono diffusi questi altarini di immagini, cioè tutta la gente che andava a mettere foto dei propri cari, o altre persone che mettevano dei disegni, bambini. Quindi si creavano questo potlatch di immagini spontanee, create dalle persone, come se fossero dei santini, no? Tutta questa voglia, noi abbiamo bisogno di immagini, no? Questo dice Lévi-Strauss, non possiamo farne a meno. In riferimento all'anestetizzazione dell'immagine, è vero che ci troviamo di fronte a questo problema del reportage, no? A volte davanti a una realtà molto dura, no? È giusto riprenderla per portarla a un pubblico più vasto, che magari idealmente venga sensibilizzato da ciò che succede, o salvare materialmente una persona. Diciamo che un tema del genere viene un po' affrontato dal saggio di Lévi-Strauss su Salgado, in termini meno pratici. Perché? Perché Salgado è discusso proprio per aver estetizzato la povertà, il lavoro duro dei minatori brasiliani, no? Di aver un po' sfruttato questi temi. In realtà sono vere tutte e due le cose, perché Salgado ha messo in evidenza delle condizioni di lavoro primitive. È vero che il suo stile è estetizzante, ma io credo che sia giusto una questione di stile. Non è che Salgado fa del male a qualcuno se le sue foto sono belle. Se invece noi pubblico ci fermiamo davanti alla bellezza della foto e non capiamo che c'è un secondo livello di una realtà in cui c'è della sofferenza, allora siamo noi che siamo incapaci di leggere la realtà. Non è l'artista che l'ha resa bella. L'artista non nasconde nulla in quel caso lì. Diciamo che nell'arte la manipolazione è auspicata, no? E l'artista è un bravo manipolatore di realtà. L'artista bravo non è mai un imitatore della realtà. Nel campo del marketing, della pubblicità, questa manipolazione è intesa al convincimento, no, di un pubblico che è indotto quindi a consumare. Quindi sono degli interessi completamente diversi. Potremmo dire che idealmente l'artista non pensa neanche a un pubblico, anche se poi sappiamo che non è vero, no? Il pubblicitario lavora per un'azienda, innanzitutto questa azienda lavora per un pubblico, no? la manipolazione artistica nei casi migliori porta delle grandi opere, opere che creano consenso, che piacciono, che ci danno delle risposte sul mondo in qualche modo, o delle visioni, che è meno impegnativo di una risposta. L'arte non necessariamente deve darla, no? L'arte deve farci riflettere, non deve dirci perché in Italia stiamo vivendo quello che stiamo vivendo, se no poi dobbiamo chiederci perché gli artisti non se ne occupano, no? La pubblicità no, la pubblicità è semplicemente come il design, cioè è intesa alla finalizzazione di un progetto, e questo progetto deve servire a qualcosa. Avendo a che fare col pubblico, io vedo che il pubblico di solito aspetta dall'arte la limitazione della realtà, che non è invece quello che l'arte è, cioè da un secolo a questa parte l'arte è un'altra cosa, non imita più il reale. Però trovo che cioè, chiaramente questo è uno dei motivi per cui l'arte diventa difficile nel Novecento, no? Da Duchamp in poi, ma già con l'impressionismo. E tutt'oggi è vissuto questo come un problema, no? E il cosiddetto lo so fare anch'io, no? Il punto non è fermarsi davanti a quel cubo o a quella cosa che l'artista ha semplicemente preso da qualche parte, no? Il punto è il discorso che l'artista sta facendo, che spesso sfugge al grande pubblico, no? Questo io trovo che tuttora, perfino da addetti ai lavori, è un grosso problema. Ad esempio in Italia questo è un grosso problema per la pittura. Lo è anche tra i praticanti. Io spesso mi trovo davanti a ragazzi bravi che non hanno capito a che serve la pittura, no? E quindi sono lì a farti vedere che loro sono bravi, ma non hanno capito che bravo, come dice Arthur Danto, è l'equivalente di bello. Cioè, bello non è più ciò che è bello oggettivamente, è bello perché a livello personale ha senso, fa senso, significa. Questo è bello nel Novecento, non è bello oggettivamente perché per tutti noi è bello, no? Quindi spesso l'artista italiano si trova davanti a questo grosso handicap. In più, tradizionalmente, noi siamo un popolo di esteti, quindi tendiamo a lavorare alla ricerca di qualcosa di visivamente seducente. Restando al campo fotografico, restando in questa mostra, qui non c'è Basilico, ma è un buon esempio, cioè Basilico è un fotografo, se vogliamo, tradizionale, che affronta la realtà così com'è, no? Pur affrontandola così com'è c'è ovviamente una selezione, il bianco e il nero, fotografare all'alba, fotografare strade deserte, no? Prendi Olivo Barbieri fotografa in maniera tale che sembra un giocattolo. Quello che tu stai vedendo non sembra il campo a Siena, fantastico, no? Sembra un modello. Questa è una manipolazione. Lui ci arriva utilizzando in un certo modo i colori, stampando, manipolando praticamente la superficie fotografica, fotografando in un certo modo. Ma è il processo che conta, no? Quel tipo di manipolazione ci fa avere una realtà che è diversa da quello che io posso vedere salendo sulla Torre del Mangia. E a me a quello che serve l'artista, perché se io vado da solo sulla Torre del Mangia non ho la stessa visione che mi può dare l'Olivo Barbieri in quel caso, o l'Andreas Gursky, che fotografa il circuito del Bahrain come se fosse un quadro astratto. Questo deve fare l'artista, mi deve dare una visione che io non ho. Poi se questa visione serve solo a intrattenermi o a farmi capire qualcosa, sono altre questioni, insomma, che non c'entrano col discorso della manipolazione. La manipolazione però è necessaria, assolutamente. Dovete considerare che manipolazione non è una brutta parola, no? Chiunque usi Photoshop manipola. Per esempio Gursky usa Photoshop per levare dei piccoli dettagli, non per cambiare il colore, ma a volte per levare un omino che stava passando che a lui non serve, un albero, un segnale. Come si fa al cinema? Al cinema si fa la stessa cosa. Noi non ce ne accorgiamo, ma lo fanno. Quindi manipolazione è necessaria, uno in termini pratici, perché oggi lavoriamo con il computer manipola, c'è poco da fare, no? Cioè, noi dobbiamo ben capire se vogliamo una risposta, una imitazione della realtà, o vogliamo restituire un'idea della realtà. Se dobbiamo restituire un'idea della realtà, qualunque strumento va bene, manipolare va benissimo. L'importante è il fine, dove vogliamo arrivare. L'artista non manipola per fare un discorso, diciamo, maligno, o per prenderci in giro, o per vantare cose che lui poi in realtà non possiede. Non è che a noi non serve la realtà, anzi spesso l'artista arriva a quello, ma non ci arriva con un metodo realistico. Allora, il lavoro più famoso degli ultimi anni, The Weather Project di Olafur Eliasson, è un progetto che cosa fa? Ci fa vedere il sole, e quindi è realistico. E come fa questo progetto? Non lo fa facendo un video o proiettando qualcosa, lo fa con 300 lampadine che lavoravano su una gamma di colori che ci restituivano l'effetto del sole, no? Quindi lui manipola una situazione, no? Per restituirci un reale. Allora, questa è una manipolazione che, no, a noi serve per rivivere una situazione o per godere di una visione del tale artista. Quello poi conta, che al pubblico piaccia la proposta dell'artista. Che pubblico se la goda, e se addirittura avrete visto le foto della gente stessa come se fosse al parco, no? Cioè, che era bellissimo, perché dava proprio l'idea di come veniva inteso dal pubblico quel tipo di lavoro. L'abuso di immagini che noi subiamo risponde chiaramente a una richiesta. Noi abbiamo bisogno di immagini. Noi però abbiamo, così idealmente, ci aspettiamo che queste immagini ci dicano qualcosa. E il problema è che più andiamo avanti e queste immagini non ci dicono nulla. Allora, paradossalmente, l'immagine più decisa, più comunicativa diventa la pubblicità, perché evita qualunque sorta di ambiguità per comunicare immediatamente il messaggio che vuole comunicare. Oppure l'arte, che però nell'arco della società è una fettina piccola, no? Di pochi eletti che seguono, diciamo, l'arte, la musica, il teatro, il cinema. Però resta il fatto che noi leggiamo sempre meno e abbiamo bisogno di immagini. In arte negli anni Ottanta, perlomeno negli Stati Uniti, c'è tutto un movimento postmoderno che risponde alla seduzione dell'immagine, ed è un tema fondamentale degli artisti di quegli anni. Pensate solo a Richard Prince, che prende le pubblicità della Marlboro e leva le scritte. Cosa fa? Cioè, prende una pubblicità famosa, quella del cowboy, che è dappertutto, è invasiva, no? Di una grossa multinazionale, e la priva del testo. È quasi un'operazione di self-advertising, cioè il contrario della pubblicità, quello che fanno i ragazzi per strada scrivendo con lo spray sulle pubblicità. Questo è ancora la situazione che in parte stiamo vivendo. Non c'è più quella fase dell'arte. La fase dell'arte ha preso una piega più relazionale, più politica negli ultimi anni. Però credo che sia comunque che l'arte in quel caso abbia risposto alla invasione delle immagini. Il problema oggi è che le immagini non parlano più, cioè non quelle dell'arte, ovviamente. A volte anche quelle dell'arte sembrano abbastanza inutili, ma però non possiamo fare, no? Non voglio fare un discorso conservatore. E ritorno alle vecchie forme. Di questo parla Al Foster in un capitolo di Design and Crime, e credo sia un gesto quasi politico da parte di alcuni artisti, esplicitamente Tassi Tadin e William Kentridge, che poi sono stati imitati da tanti altri. Credo sia una volontà, questa voglia di essere analogico, che poi in realtà non è così, perché Tassi Tadin poi ovviamente monta i suoi film, Kentridge ovviamente i suoi cartoon deve in qualche modo montarli anche lui con un computer. Però diciamo che conta quello che noi vediamo, no? E quello che noi vediamo è che questi artisti realizzano delle opere d'arte con dei media vecchi, no? È un po' come se tu non cambiassi il software del tuo computer. Ci sono alcuni che sono contrari, sono quasi luddisti, no? Contro la macchina, che tengono lo stesso software per 10 anni. Che cosa significa? Io lo metterei all'interno della, diciamo, della politica dell'arte, cioè gli artisti che hanno voluto ridare non una sensazione antica, no? Questo è un po' romantico, ma un staccarsi quasi dalla corsa parallela con la tecnologia, il fatto che l'arte non ha bisogno di questo. Però ogni volta che abbiamo uno strumento nuovo non abbiamo grandi esempi di arte, no? E quindi è chiaro che lo strumento nuovo funziona un po' come una distrazione per l'artista, come un po' il giocattolo nuovo per il bambino, cioè, quindi non è detto che in quel caso lui produca qualcosa di significativo per un pubblico, forse a livello sociologico. Allora noi ricordiamo che nel 64 June Pike viene chiamato dalla Sony e prende finalmente questa telecamera e se la porta in tasse e gira Global Groove. Ok, però Global Groove non è che poi sia un'opera di cui, no, sentiamo un gran bisogno, cioè lo è a livello di storia della tecnologia, ma non sentiamo bisogno di rivederlo come è per altre opere, che ne so, anche un film di Andy Warhol.
Radio Papesse.org